E salutiamo Matteo in Matteo Miavaldi, giornalista per il Manifesto. Ciao. No, non capisco perché non ci sei. Ci senti? Sì.
Siamo io vi sento, sì. Oh, credo che voi non sentiate.
Ah, ora sì, ti sentiamo perfettamente.
Sentiamo perfettamente.
Allora,
da paura. Allora, Matteo.
Allora, è stata una lunga estate calda.
Ti sente poco perché devi parlare da qua, come al solito.
È stata una lunga estate calda. Dicevamo che è stata una lunga estate calda per quanto riguarda il Kashmir, soprattutto gli scontri tra India e Pakistan poi si sono riversati su questa zona. Il governo indiano, il governo Modi, è un governo che ha fatto del nazionalismo una bandiera e dalla sua elezione l'escalation di scontro con i vicini pakistani si sono in qualche modo si sono accelerati, usiamo questo termine. Allora, cosa è successo però fino ad ora? Facciamo un po' un sunto e soprattutto qual è la situazione al momento.
Sì, provo a fare un riassunto veloce. Dunque, all'inizio di agosto mi sentite? Sì. Bene, allora all'inizio di agosto è successo questo: il governo Modi è rientrato in carica di nuovo, perché Modi è stato rieletto per un secondo mandato, e uno dei primi provvedimenti che ha fatto appunto all'inizio di agosto è stato quello di apportare una mini modifica a un articolo della Costituzione indiana, il 370, che garantiva alla zona del Jammu e Kashmir un grado di autonomia superiore ad altri stati della federazione indiana. Considerate che il Kashmir al momento è diviso sostanzialmente in due parti, una parte amministrata dall'India e un'altra amministrata dal Pakistan. Questa divisione risale all'epoca dell'indipendenza, quindi intorno al 47, quando si sono stati creati dall'impero britannico India e Pakistan. Il Kashmir sostanzialmente non ha mai potuto decidere da che parte stare, perché è stato, diciamo, diviso in due e affibbiato una parte al Pakistan e una parte all'India. Per quanto riguarda la parte indiana, sarebbe dovuto essere, secondo una risoluzione dell'ONU del 49, un referendum che potesse dare l'opportunità alla popolazione locale di decidere all'epoca, stiamo parlando del 49, se aderire, diciamo, al progetto politico indiano oppure a quello pakistano. Referendum che non è mai stato fatto, e quindi i Kashmiri da allora, la larga maggioranza, considerano, diciamo, l'amministrazione indiana come una specie di occupazione militare coatta, in cui loro non vogliono appartenere allo Stato, però sono stati costretti. Fino ad ora questo grado di autonomia aveva, diciamo,
aspetta un attimo, Matteo, che c'è un problema. Matteo, scusami, Matteo.
Sei incastrata la linea. Diciamo che la massa politica unilaterale.
No, dobbiamo interrompere un secondo perché ci sei incastrata la linea, quindi un secondo di pausa.
Radio dei movimenti sociali di Roma.
Aria, torniamo in onda. Scusa Matteo, ripeti quest'ultima parte perché c'era la rete che ogni tanto lo fa, va in a scatti.
Sì, sì, stavo dicendo che l'iniziativa politica di Modi ha fatto saltare tutto lo status quo precedente. Da un lato i Kashmir hanno visto che l'India non ha più alcun interesse a gestire la questione Kashmir a livello diplomatico, cercando di trovare un qualsivoglia dialogo e con la popolazione Kashmir e soprattutto con il Pakistan. Il Pakistan dall'altra parte si è ritrovato con un vicino per cui il territorio conteso del Kashmir era, diciamo, un cardine inamovibile dei loro rapporti diplomatici, e dall'altra parte l'India dice: va bene, per noi non è più un territorio conteso, questa parte diventa India, ciao a tutti. Questa novità ovviamente rischia di esacerbare sia gli scontri tra India e Pakistan, ma soprattutto gli scontri tra la popolazione Kashmira e l'esercito indiano, che è di stanza in Kashmir.
Senti, in questi anni diciamo che non è stata la prima volta che l'India ha minacciato la popolazione kashmira. Parliamo di induismo e parliamo di musulmani, perché non è soltanto una questione di regione, non è soltanto una questione di nazioni, ma è anche una questione religiosa. Nel libro, in uno degli ultimi libri di Arundhati Roy, lei parla del Ministero della Felicità, lei parla già insomma di qualche anno degli attacchi che questo governo ha fatto alla comunità musulmana proprio in India, con vere e proprie stragi. Quindi su questo, diciamo, anche su un estremismo religioso induista all'interno dell'India che si sta praticamente riportando in Kashmir contro i musulmani, ma anche contro i Sikh, se non mi sbaglio. Su questo che cosa possiamo dire?
Mi sentite ancora?
Sì, sì, ti sentiamo.
Pronto?
Sì, sì.
Io non sento più nulla.
Ah, ok, non hai sentito la mia domanda.
Ecco, adesso vi sento. Sì, okay. Sì, ho anche sentito la domanda.
Perfetto,
benissimo,
vai.
Posso rispondere. Allora, sì, il governo attualmente al potere è il partito è un partito di destra ultra hindu, diciamo, che ha fatto del nazionalismo e dell'induismo, diciamo, la propria bandiera politica, per cui ha ricevuto moltissime preferenze sia nelle elezioni del 2014 sia nel 2019. Esiste una filosofia politica, diciamo, che in India si chiama Hindutva, che è il concetto di suprasmatismo hindu, cioè l'India è il paese degli hindu e tutti quelli che non sono hindu qui non sono benvenuti. Modi e il proprio governo incarnano il sogno di questo, diciamo, settarismo hindu, perché sono al potere e nessuno mai prima d'ora era arrivato al potere con questa piattaforma, e ovviamente prima ci sono state delle movimenti di repressione contro la comunità musulmana in India. Ricordiamo, l'India è il terzo paese musulmano al mondo, sono più di 200 milioni di persone, e in India la propaganda governativa vuole assimilare il concetto di Islam al concetto di terrorismo. Questa cosa ovviamente si è anche riversata sul Kashmir, e quindi diciamo che il governo indiano si giustifica davanti e all'opinione pubblica internazionale, ma soprattutto davanti ai propri elettori, dicendo: il Kashmir è una regione instabile che è l'unico stato, tra l'altro, a maggioranza musulmana di tutta l'India, è una regione instabile dove ci sono i terroristi che arrivano dal Pakistan, noi dobbiamo controllarli e quindi dobbiamo usare il pugno di ferro. Diciamo anche che a livello storico gli scontri tra la popolazione kashmira e l'esercito indiano hanno iniziato ad esacerbarsi negli anni 90, quando i movimenti indipendentisti kashmiri hanno imbracciato le armi. Da quando hanno imbracciato le armi, ce ne sono alcuni autoctoni, ce ne sono altri che hanno contatti con le cellule terroristiche islamiche pakistane. La repressione di Delhi è stata enorme. Considerate che il Kashmir al momento viene considerato a sua volta il territorio più militarizzato della terra. Nella valle del Kashmir vivono 8 milioni di kashmiri, e secondo le stime ci sono al momento 700.000 soldati indiani che presidiano il territorio.
Matteo, scusami, una domanda che sorge anche spontanea, no?
Nel senso che...
Ci senti? Pronto? Ci senti?
La rete.
No, questo è un problema di rete. Noi tra l'altro chiediamo scusa a chi ci sta ascoltando sugli 87.9, ma stiamo facendo questo collocamento via WhatsApp. Proviamo un attimo a fermarci. Matteo, mi senti? Pronto?
Radio Onderosa, the alternative station in Rome, 87.9 FM.
Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
Sì, le ho giuste, le ho giuste.
Radio Onderosa trasmette dal 1976. 1970...
Allora, torniamo di nuovo in diretta con Matteo Miavaldi qui del manifesto. Allora, la domanda che sorgeva
spontanea
è che dopo il primo impegno
il consenso di
maggio giugno 2019 con le nuove elezioni non è affatto diminuito, si è soprattutto consolidato. Da dove nasce questo clima politico in India?
Allora, lui il governo Modi nel 2014 aveva convinto una generazione sostanzialmente di indiani del fatto che l'economia stesse andando male per colpa del governo precedente, cioè il governo dell'Indian National Congress, e invece lui si presentava avendo una ricetta per far ripartire l'economia indiana. Ricetta che è riuscito a vendere molto bene all'opinione pubblica, tanto da vincere a valanga nel 2014. E la performance economica dell'India in realtà negli ultimi 5 anni, cioè dal 14 al 2019, non è stata così irresistibile come lui aveva promesso, e quindi quando si è ripresentato davanti all'elettorato nel 2018, perché la campagna elettorale indiana dura una vita, lui si è appoggiato a questa piattaforma sostanzialmente ultranazionalista, facendo un calcolo tra virgolette becero calcolo matematico. Gli Hindu nel paese sono il 72% della popolazione, e il che significa che se si riesce a fare appello a queste, diciamo, sentimenti di pancia della popolazione indiana, che viene costantemente bombardata da una propaganda davvero negli ultimi anni in particolare ultranazionalista e molto scettica verso l'Islam, completamente avendo perso i presupposti, diciamo, di convivenza multiculturale su cui era nata l'India nel 47, è riuscito di nuovo a vincere. Questo è un dato. Dall'altro lato c'è che le opposizioni non sono state in grado di proporre un programma alternativo che potesse concorrere alla retorica di Modi. Tant'è che il Congress, ad esempio, che per anni è stato il sinonimo di governo indiano, nel senso che l'Indian National Congress da solo ha espresso, credo, 5 o 6 primi ministri e il Congress anche quest'anno ha finito le elezioni con delle percentuali infinitesimali rispetto a quanto poteva prendere solamente 10 anni fa.
Va bene, senti, allora diciamo che siccome sicuramente la rete ogni tanto ha degli salti, non so se avevi altro da aggiungere, se no possiamo anche casomai aggiornarci nelle prossime settimane se succede qualcosa.
Certo, ci possiamo aggiornare, io credo che abbiamo dato un quadro abbastanza buono.
Grazie Matteo, un abbraccio.
Grazie a voi, grazie ciao, a voi, ciao. Buona serata. Ciao.
Ciao. Oh, Superman.